Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete Giulia che parla del suo hobby. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 8. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Oggi voglio raccontarvi del mio hobby. Io faccio parte di un gruppo di teatro italiano e quindi voglio raccontarvi di come è iniziata la mia passione per il teatro. Quando sono arrivata a Vienna, una mia amica mi ha chiesto di partecipare al suo gruppo perché cercavano un personaggio per il prossimo spettacolo. Io ho detto subito di no. No, non sono un'attrice, mi vergogno, sono timida. Allora la mia amica mi ha detto, dai, vieni a vedere solo le prove. Ho detto di sì e arrivata lì non era vero. La regista mi ha anche dato un ruolo e mi ha detto di partecipare. Io mi vergognavo a dire di no davanti a tutti e quindi alla fine ho detto di sì. Per il mio primo spettacolo avevo un ruolo piccolissimo, dicevo solo 3 frasi. Però alla fine l'ho fatto, ho partecipato ed è stato divertentissimo. Quindi ho deciso di continuare e ho trovato anche degli amici fantastici. Ed è così che è nata la mia passione per il teatro. Dopo un paio d'anni io e un paio di amici abbiamo deciso di fondare un nuovo gruppo, sempre italiano, e di solito presentiamo delle commedie italiane, scegliamo tra libri oppure film. Il nostro nuovo regista è molto democratico, scegliamo tutti insieme il pezzo da presentare. E con il vecchio gruppo faceva tutto la regista, si occupava di tutto e noi dovevamo soltanto partecipare allo spettacolo. Nel nuovo gruppo lavoriamo tutti. Non abbiamo tantissimo tempo e per noi è solo un hobby, quindi ognuno ha dei compiti. Chi cerca lo sponsor, chi stampa i flyer, chi prenota il teatro, chi si occupa delle luci, dei suoni e della scenografia. Siamo tanti nel gruppo e non sempre abbiamo tempo e non sempre ci sono tanti ruoli. Quindi chi non partecipa allo spettacolo come attore aiuta con la cassa oppure con il trucco. All'inizio dello spettacolo uno di noi fa sempre una piccola presentazione del pezzo, sia in italiano che in tedesco. Dopo lo spettacolo il pubblico può andare dagli attori e parliamo tutti insieme, ci fanno tantissime domande e soprattutto tantissimi complimenti. In questi anni non mi è mai capitato di firmare un autografo, però una volta, dopo uno spettacolo, durante una festa, una ragazza mi ha riconosciuta e mi ha detto «Ciao, io ti conosco, tu sei l'attrice del pezzo teatrale». E insomma, è stata una cosa carina e divertente. Oggi voglio raccontarvi del mio hobby. Io faccio parte di un gruppo di teatro italiano e quindi voglio raccontarvi di come è iniziata la mia passione per il teatro. Quando sono arrivata a Vienna, una mia amica mi ha chiesto di partecipare al suo gruppo perché cercavano un personaggio per il prossimo spettacolo. Io ho detto subito di no. No, non sono un'attrice, mi vergogno, sono timida. Allora la mia amica mi ha detto, dai, vieni a vedere solo le prove. Ho detto di sì e arrivata lì non era vero. La regista mi ha anche dato un ruolo e mi ha detto di partecipare. Io mi vergognavo a dire di no davanti a tutti e quindi alla fine ho detto di sì. Per il mio primo spettacolo avevo un ruolo piccolissimo, dicevo solo 3 frasi. Però alla fine l'ho fatto, ho partecipato ed è stato divertentissimo. Quindi ho deciso di continuare e ho trovato anche degli amici fantastici. Ed è così che è nata la mia passione per il teatro. Dopo un paio d'anni, io e un paio di amici abbiamo deciso di fondare un nuovo gruppo, sempre italiano, e di solito presentiamo delle commedie italiane, scegliamo tra libri oppure film. Il nostro nuovo regista è molto democratico. Scegliamo tutti insieme il pezzo da presentare. E con il vecchio gruppo faceva tutto la regista. Si occupava di tutto e noi dovevamo soltanto partecipare allo spettacolo. Nel nuovo gruppo lavoriamo tutti, non abbiamo tantissimo tempo e per noi è solo un hobby. Quindi ognuno ha dei compiti. Chi cerca lo sponsor, chi stampa i flyer, chi prenota il teatro, chi si occupa delle luci, dei suoni e della scenografia. Siamo tanti nel gruppo e non sempre abbiamo tempo e non sempre ci sono tanti ruoli. Quindi chi non partecipa allo spettacolo come attore aiuta con la cassa oppure con il trucco. All'inizio dello spettacolo uno di noi fa sempre una piccola presentazione del pezzo, sia in italiano che in tedesco. Dopo lo spettacolo, il pubblico può andare dagli attori e parliamo tutti insieme. Ci fanno tantissime domande e soprattutto tantissimi complimenti. In questi anni non mi è mai capitato di firmare un autografo, però una volta, dopo uno spettacolo, durante una festa, una ragazza mi ha riconosciuta e mi ha detto «Ciao, io ti conosco, tu sei l'attrice del pezzo teatrale?» E insomma è stata una cosa carina e divertente.
Esercizio 2. Ascolterete una giovane italiana che ha vissuto con più persone in città diverse. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano 2 volte. Mentre ascoltate, completate le frasi dalla 1 alla 8 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Oggi parliamo del tema coabitazione, è un tema importante soprattutto per gli studenti. Io stessa infatti ho vissuto da studentessa più volte all'estero, ho convissuto con diverse persone. Quando avevo 20 anni ho vissuto un anno a Berlino e dopo le prime difficoltà a trovare un appartamento sono riuscita a trovare casa in centro, in un appartamento in un quartiere molto bello di Berlino, Prenzlauer Berg, un quartiere ricco di locali e ristoranti dove insomma non si ci può annoiare. E ho convissuto con due persone, inizialmente anche con la mia padrona di casa, una ragazza polacca molto simpatica, poi un ragazzo spagnolo, anche lui molto simpatico, divertente, e dopo un po' di tempo la mia padrona di casa si è trasferita in Francia e al suo posto è arrivata una ragazza francese, anche lei è restata poco perché poi è arrivata una ragazza italiana di Bolzano con cui ho avuto anche un buon rapporto. La convivenza in generale è stata molto pacifica e tranquilla, cioè non abbiamo mai litigato, non ci sono mai stati problemi, grandi problemi, però devo dire che non abbiamo neanche legato tantissimo, non c'è stato un rapporto di amicizia molto forte. E questa è stata quindi la mia esperienza a Berlino. Invece, quasi alla fine dei miei studi, nell'ultimo semestre di università, sono andata per un semestre ad Heidelberg e lì ho vissuto presso una famiglia tedesca. Loro avevano una casa a più piani, io ho vissuto da sola al secondo piano di questa casa e avevo un ottimo rapporto con loro, mi hanno trattata quasi come una figlia, quindi in realtà anche se vivevo da sola non mi sono mai sentita sola. Alla fine, dopo gli studi, ho vissuto un anno a Vienna dove ho lavorato come assistente d'italiano e ho vissuto con altre due ragazze italiane che facevano il mio stesso lavoro ma in altre scuole e con loro ho fatto davvero amicizia, si è sviluppata una vera e propria amicizia e abbiamo condiviso tante esperienze insieme, ci siamo divertite e ci siamo anche sostenute spesso nei momenti difficili. Ad esempio, quando ho avuto problemi con l'università, mi hanno sempre ascoltata e mi hanno dato tanti consigli. E questa è stata sicuramente l'esperienza più bella. Oggi parliamo del tema coabitazione, è un tema importante soprattutto per gli studenti. Io stessa infatti ho vissuto da studentessa più volte all'estero, ho convissuto con diverse persone. Quando avevo 20 anni ho vissuto un anno a Berlino e dopo le prime difficoltà a trovare un appartamento sono riuscita a trovare casa in centro, in un appartamento in un quartiere molto bello di Berlino, Prenzlauer Berg, un quartiere ricco di locali e ristoranti dove insomma non si ci può annoiare. E ho convissuto con due persone, inizialmente anche con la mia padrona di casa, una ragazza polacca molto simpatica, poi un ragazzo spagnolo, anche lui molto simpatico, divertente, e dopo un po' di tempo la mia padrona di casa si è trasferita in Francia e al suo posto è arrivata una ragazza francese. Anche lei è restata poco perché poi è arrivata una ragazza italiana di Bolzano con cui ho avuto anche un buon rapporto. La convivenza in generale è stata molto pacifica e tranquilla, cioè non abbiamo mai litigato, non ci sono mai stati problemi, grandi problemi, però devo dire che non abbiamo neanche legato tantissimo, non c'è stato un rapporto di amicizia molto forte. Questa è stata quindi la mia esperienza a Berlino. Invece, quasi alla fine dei miei studi, nell'ultimo semestre di università, sono andata per un semestre ad Heidelberg e lì ho vissuto presso una famiglia tedesca. loro avevano una casa a più piani, io ho vissuto da sola al secondo piano di questa casa e avevo un ottimo rapporto con loro, mi hanno trattata quasi come una figlia, quindi in realtà anche se vivevo da sola non mi sono mai sentita sola. Alla fine, dopo gli studi, ho vissuto un anno a Vienna dove ho lavorato come assistente d'italiano e ho vissuto con altre due ragazze italiane che facevano il mio stesso lavoro ma in altre scuole e con loro ho fatto davvero amicizia, si è sviluppata una vera e propria amicizia e abbiamo condiviso tante esperienze insieme, ci siamo divertite e ci siamo anche sostenute spesso nei momenti difficili. Ad esempio, quando ho avuto problemi con l'università, mi hanno sempre ascoltata e mi hanno dato tanti consigli. E questa è stata sicuramente l'esperienza più bella.
Esercizio 3. Ascolterete diversi messaggi lasciati sulla segreteria telefonica di un ragazzo italiano. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, combinate i parlanti con i loro commenti, dalla A alla K. Ci sono due commenti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte. Esempio.
Ciao Michele, sono mamma. Tutto bene? Hai mangiato? Ti ricordo che oggi è il compleanno di zio Mario. Ricordati di fargli gli auguri. Baci baci.
Parlante 1.
Ciao Michele, sono Giulia. Come stai? Ti chiamo perché sono tornata dal soggiorno Erasmus in Spagna e vorrei molto rivederti, così ti racconto la mia esperienza e tu mi parli di come sta andando l'università, amici, famiglia. Magari potremmo uscire per un aperitivo domani pomeriggio, se sei d'accordo. Richiamami appena ascolti il messaggio. Ciao!
Parlante 2.
Ciao Michele, sono nonna. Come stai? Ah, forse la segreteria. Ho trovato tutta la spesa davanti alla porta. Ma non avevi le chiavi? Ti ringrazio, sei meraviglioso come sempre. Quando vieni a cena? Fammi sapere e ti preparerò la solita cenetta. Baci, nonna.
Parlante 3.
Ciao Michele, sono Luca. Sono davanti alla porta di casa e ti ho chiamato per sapere se stavi a casa, invece non ci sei, quindi per favore fammi sapere al più presto perché sono appena tornato dall'università ed ho fame e quindi vorrei rientrare a casa mia. Grazie.
Parlante 4.
Pronto, signor Sorti? Sono la segretaria dello studio medico Rossi. La chiamo per informarla che dobbiamo spostare il suo appuntamento di mercoledì prossimo, perché il dentista dovrà partecipare ad un convegno a Milano. Gentilmente, potrebbe richiamare per fissare un altro appuntamento?
Parlante 5.
Ciao Michele, sono Giorgio. Ti ho chiamato per ricordarti che sabato ci sarà la festa in maschera. Ti ricordi il tema? Antica Roma. Mi raccomando di stare alla discoteca, vicino al Colosseo, alle ore 20. Fammi sapere se viene anche Federica. A sabato.
Parlante 6.
Buongiorno, signor Sarti. Ho visto la sua telefonata. Sono la proprietaria della casa in affitto a Via del Corso. La volevo avvisare che purtroppo la camera che le interessava è stata già affittata. Ma se le interessa, gliene posso offrire un'altra simile, sempre nella stessa zona. Mi faccia sapere al più presto per un appuntamento e visitare la camera.
Parlante 7.
Salve, signor Sarti. Chiamo dal commissariato in piazza Bologna. Abbiamo trovato la sua carta di credito in un centro commerciale. Appena può, potrebbe venire a riprenderla presentandosi con un documento d'identità. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 12. Le ricordo inoltre che per ritirare la carta di credito deve compilare un modulo. Grazie.
Parlante 8.
Ciao Michele, sono Silvia, la tua compagna di corso. E volevo sapere se sei libero uno di questi giorni, magari questo weekend? Così prepariamo il lavoro per la lezione di tedesco. Richiamami, così ci mettiamo d'accordo, ok? Pensavo, potremmo vederci in biblioteca, magari verso le 3, sabato. Che ne dici? Se porti il tuo PC cominciamo a fare una presentazione. Fammi sapere, ciao!
Esempio.
Ciao Michele, sono mamma. Tutto bene? Hai mangiato? Ti ricordo che oggi è il compleanno di zio Mario. Ricordati di fargli gli auguri. Baci baci.
Parlante 1.
Ciao Michele, sono Giulia. Come stai? Ti chiamo perché sono tornata dal soggiorno Erasmus in Spagna e vorrei molto rivederti, così ti racconto la mia esperienza e tu mi parli di come sta andando l'università, amici, famiglia. Magari potremmo uscire per un aperitivo domani pomeriggio, se sei d'accordo. Richiamami appena ascolti il messaggio. Ciao!
Parlante 2.
Ciao Michele, sono nonna. Come stai? Ah, forse la segreteria. Ho trovato tutta la spesa davanti alla porta. Ma non avevi le chiavi? Ti ringrazio, sei meraviglioso come sempre. Quando vieni a cena? Fammi sapere e ti preparerò la solita cenetta. Baci, nonna.
Parlante 3.
Ciao Michele, sono Luca. Sono davanti alla porta di casa e ti ho chiamato per sapere se stavi a casa, invece non ci sei, quindi per favore fammi sapere al più presto perché sono appena tornato dall'università ed ho fame e quindi vorrei rientrare a casa mia. Grazie.
Parlante 4.
Pronto, signor Sarti? Sono la segretaria dello studio medico Rossi. La chiamo per informarla che dobbiamo spostare il suo appuntamento di mercoledì prossimo, perché il dentista dovrà partecipare ad un convegno a Milano. Gentilmente, potrebbe richiamare per fissare un altro appuntamento?
Parlante 5.
Ciao Michele, sono Giorgio. Ti ho chiamato per ricordarti che sabato ci sarà la festa in maschera. Ti ricordi il tema? Antica Roma. Mi raccomando di stare alla discoteca, vicino al Colosseo, alle ore 20. Fammi sapere se viene anche Federica. A sabato.
Parlante 6.
Buongiorno, signor Sarti. Ho visto la sua telefonata. Sono la proprietaria della casa in affitto a Via del Corso. La volevo avvisare che purtroppo la camera che le interessava è stata già affittata. Ma se le interessa, gliene posso offrire un'altra simile, sempre nella stessa zona. Mi faccia sapere al più presto per un appuntamento e visitare la camera.
Parlante 7.
Salve, signor Sorti. Chiamo dal commissariato in piazza Bologna. Abbiamo trovato la sua carta di credito in un centro commerciale. Appena può, potrebbe venire a riprenderla presentandosi con un documento d'identità. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Sabato e domenica dalle 9 alle 12. Le ricordo inoltre che per ritirare la carta di credito deve compilare un modulo. Grazie.
Parlante 8.
Ciao Michele, sono Silvia, la tua compagna di corso. E volevo sapere se sei libero uno di questi giorni, magari questo weekend? Così prepariamo il lavoro per la lezione di tedesco. Richiamami, così ci mettiamo d'accordo, ok? Pensavo, potremmo vederci in biblioteca, magari verso le 3, sabato. Che ne dici? Se porti il tuo PC cominciamo a fare una presentazione. Fammi sapere, ciao!
Esercizio 4. Ascolterete Antonello che parla della sua vita e di come ha fondato la sua azienda. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista dalla A alla I per completare le frasi dalla 1 alla 6. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Mi chiamo Antonello Pettinari e sono un industriale. Sono nato in provincia di Firenze e fino a 15 anni ho vissuto in campagna con i miei genitori. Avevamo gli animali ed è stata un'esperienza di vita bellissima. Pensate, non ho mai visto i miei genitori litigare. E poi ho questi ricordi belli della campagna, questi profumi, questi odori che mi sono rimasti nel cuore. Ci siamo trasferiti verso la fine degli anni Ottanta, in città come molte altre famiglie. Mio padre è andato a lavorare in fabbrica e tornava spesso la sera stanco e triste. Lo vedevo affranto ed è questo probabilmente il motivo per cui mi sono detto: qualsiasi cosa faccio nella vita, voglio farla per migliorare le condizioni di chi lavora, per la dignità morale ed economica nel lavoro, diciamo. Poi tra i 15 e i 25 anni ho vissuto la vita classica di tutti i ragazzi italiani, ho frequentato il liceo, mi sono iscritto all'università e ho conseguito una laurea in ingegneria. Erano gli anni belli, uscivo con gli amici, ho incontrato tante persone, le mie amicizie provenivano da tanti ambienti diversi, dal professore all'operaio. Verso i 30 anni ho avuto questa idea, cioè fare pullover in lana colorati assolutamente made in Italy, quindi promuovere l'economia locale. Tutto è partito guardando gli altri marchi, vedevo le varie etichette e allora ebbi l'idea di mettere insieme un gruppo di persone locali e acquistare delle risorse locali e creare un prodotto principalmente per la donna. E devo dire, ho avuto molto successo. Mi sono ispirato all'esperienza di mio padre per creare la mia prima azienda, la mia prima industria, e poi da lì ho continuato negli anni. La mia idea è quella di fare un'impresa diversa, fare profitto con etica, con dignità. Io cerco di offrire le migliori condizioni di lavoro per stimolare la creatività. Se l'essere umano lavora in condizioni migliori è sicuramente più creativo, e quindi se noi crediamo in un prodotto di grande artigianalità, di grande qualità e anche di grande creatività, questo esclusivamente con l'uomo è possibile farlo. Bisogna quindi mettere sempre e comunque l'uomo al centro del progetto. Mi chiamo Antonello Pettinari e sono un industriale. Sono nato in provincia di Firenze e fino a 15 anni ho vissuto in campagna con i miei genitori. Avevamo gli animali ed è stata un'esperienza di vita bellissima. Pensate, non ho mai visto i miei genitori litigare. E poi ho questi ricordi belli della campagna, questi profumi, questi odori che mi sono rimasti nel cuore. Ci siamo trasferiti verso la fine degli anni Ottanta in città come molte altre famiglie. Mio padre è andato a lavorare in fabbrica e tornava spesso la sera stanco e triste. Lo vedevo affranto ed è questo probabilmente il motivo per cui mi sono detto: qualsiasi cosa faccio nella vita voglio farla per migliorare le condizioni di chi lavora, per la dignità morale ed economica nel lavoro, diciamo. Poi tra i 15 e i 25 anni ho vissuto la vita classica di tutti i ragazzi italiani, ho frequentato il liceo, mi sono iscritto all'università e ho conseguito una laurea in ingegneria. Erano gli anni belli, uscivo con gli amici, ho incontrato tante persone, le mie amicizie provenivano da tanti ambienti diversi, dal professore all'operaio. Verso i 30 anni ho avuto questa idea, cioè fare pullover in lana colorati assolutamente made in Italy, quindi promuovere l'economia locale. Tutto è partito guardando gli altri marchi, vedevo le varie etichette e allora ebbi l'idea di mettere insieme un gruppo di persone locali e acquistare delle risorse locali e creare un prodotto principalmente per la donna. E devo dire, ho avuto molto successo. Mi sono ispirato all'esperienza di mio padre per creare la mia prima azienda, la mia prima industria, e poi da lì ho continuato negli anni. La mia idea è quella di fare un'impresa diversa, fare profitto con etica, con dignità. Io cerco di offrire le migliori condizioni di lavoro per stimolare la creatività. Se l'essere umano lavora in condizioni migliori è sicuramente più creativo, e quindi se noi crediamo in un prodotto di grande artigianalità, di grande qualità e anche di grande creatività, questo esclusivamente con l'uomo è possibile farlo. Bisogna quindi mettere sempre e comunque l'uomo al centro del progetto.
Il test di comprensione orale è finito.